Benvenuti alla 74esima puntata di Indaco e apriamo con tutti i crismi, accogliendo mezzo pieno una persona del suo fondatore, Luca Streri. Buona giornata Luca.
Buongiorno Gianluca, piacere di ritrovarci.
Ho ascoltato con piacere anch'io Ixunt Somniatores, il podcast realizzato dall'amico Gianluca Orru, e partirei proprio con la frase di lancio del podcast: la gratitudine come alternativa alla rabbia, Luca.
Sì, davvero, in questo momento credo che ce ne sia tanto bisogno più che mai, perché siamo tutti tanto arrabbiati, sentiamo succedere attorno a noi tante cose che non ci piacciono e abbiamo delle reazioni, come giusto che sia, che tante volte non sappiamo come indirizzare. Allora vediamo, abbiamo visto nelle settimane scorse tanto attivismo, tanta gente in piazza, cose che ci hanno coinvolto in diversi modi, da qualche parte ci hanno coinvolto con un pensiero empatico, dall'altra ci hanno allontanato qualche volta, insomma ci hanno anche un po' divisi. E allora mezzo pieno è proprio l'immetto che si mette sempre, cerca di capire in che modo possiamo non dividerci, rimanere uniti, rimanere umani. E quello che ci sembra di aver capito che divida tantissimo è proprio questa rabbia, e come la indirizziamo, come la incanaliamo. Tutti abbiamo rabbia, tutti non vorremmo che il mondo facesse delle cose che stiamo vedendo in questo momento, le guerre, le ingiustizie, le prevaricazioni. E allora forse dovremmo interrogarci su come stiamo utilizzando questa rabbia, se non è lei che sta utilizzando noi, se non siamo diventati vittime di questa rabbia. Ed è quello che abbiamo discusso in questo podcast, parlando di povertà, parlando del percorso che noi come movimento realizziamo in India da oltre 20 anni, e che ci ha richiesto di affrontare questo tema, come affrontare questa povertà in cui ci sentiamo così incapaci di affrontarla. Quindi non bisogna rifiutarla, perché esiste, parliamo di questa povertà ma parliamo anche della rabbia, ma come possiamo essere attivi e non subirla? Probabilmente una risposta che ne abbiamo elaborato è proprio questa: cercare di trasformarla in qualcos'altro, in un sentimento più positivo, perché la rabbia è devastante, ma usa sempre la negatività, usa le viscere, usa la violenza spesso per sfogarsi. Invece noi pensiamo che si possa provare a trasformare questo sentimento in gratitudine, che è molto difficile, però richiede un impegno che guarda dall'altro lato delle cose, guarda dal lato delle cose che funzionano, dell'impegno, di ciò che noi possiamo fare perché le cose che non ci piacciono possono cambiare, ringraziando della capacità che abbiamo, ringraziando delle persone che ci sono, degli strumenti che esistono, e della fantasia, la libertà e la creatività che abbiamo. Queste possono essere incanalate in qualcosa che è la gratitudine, che ci può aiutare a superare qualcosa delle cose brutte del mondo, o qualche volta, quando non riusciamo a superarle, anche ad accettarle così come sono.
Guarda Luca, tra poco noi intervisteremo Mattia, testimonial di come la condizione di Hikikomori possa e debba essere temporanea. Il recupero della voglia di fare, che è stato sintetizzato in uno spettacolo, 4 serate a Milano, di questo parleremo, ma soprattutto ecco, della molla che ha permesso a Mattia di uscire definitivamente da quella stanza. Già a marzo l'avevo visto con gli occhi convinti di chi dice: ho iniziato questo percorso, questa scuola che può diventare un percorso professionale, ma soprattutto mi sento me stesso. Un grande successo per tutta la comunità, Luca.
Sì, che bello sentire queste persone che ce la fanno. Forse in qualche modo posso interpretare il pensiero di Mattia, e molte volte questi ragazzi si chiudono proprio in se stessi, in questi luoghi isolati dal mondo, perché non sanno come affrontare le cose brutte, non si sentono in grado, eppure nessuno di noi è in grado. Ci sono tante cose che possiamo fare nella vita, ma la maggior parte delle cose non possiamo cambiarle. Forse ci vuole un periodo per alcuni di noi più o meno lungo per elaborare questa cosa, per rendersi conto che non siamo onnipotenti, abbiamo dei poteri, è giusto svilupparli, e questo lo può fare la scuola, come per Mattia si è trovato una scuola che lo aiuterà a capire delle cose, lo può fare l'arte, la creatività, l'amore, l'amicizia. Però forse dobbiamo arrivare in un punto in cui capiamo che non dipende tutto da noi, che ci sono tante cose che sono al di fuori di noi, che noi possiamo solo osservare, e quelle belle dobbiamo imparare a ringraziare che esistano. Quindi non farci sopraffare dalle cose brutte, prenderne atto, accettare che ci siano, accettare che non è colpa nostra, non è responsabilità nostra, ma poi aprire gli occhi per prendersi tutte le cose belle del mondo che ci sono, che ci lasciamo scappare tante volte. E quindi io ringrazio davvero la vita perché ha dato a Mattia quest'altra opportunità, perché Mattia è riuscito a aprire gli occhi e ci insegna tanto, questa sua storia. Non è il caso di essere un hikikomori per capire queste cose. Forse a volte non si deve passare da un periodo di sofferenza come il suo, si può anche capire prima di avere una lezione così severa dalla vita.
Io ti ringrazio Luca perché ovviamente alla gratitudine spesso si accompagna l'accettazione, l'arte di lasciare andare, l'arte di comprendere e contestualizzare. Questo lo si impara con gli anni, con l'esperienza, e chi riesce a fare questo scatto ancora in giovane età davvero ha ampi margini di miglioramento.
Certo, un grande insegnamento. Grazie a te Gianluca e alle belle storie che ci racconti sempre, che ci permetti di conoscere.
Grazie a Luca Strella, a mezzo pieno, un abbraccio, alla prossima settimana.
Ciao.
Prossima settimana riascolteremo la voce di Elio Benvenuti e quindi capiremo quali siano i requisiti che permettano a un'azienda di essere definita dyslexia friendly, perché mette in atto politiche e pratiche in grado di garantire pari opportunità personale e professionale a tutte le persone con disturbi speciali dell'apprendimento. E ora apriamo la lunga pagina dedicata agli hikikomori, perché torniamo a parlare di Mattia, che è un po' nei nostri pensieri a partire dall'ottobre del 2023, quando abbiamo ospitato la voce di mamma Francesca. A marzo di quest'anno invece abbiamo avuto la bella possibilità di conoscere, incontrare, intervistare Mattia proprio ai nostri microfoni. Sentiamo alcuni frammenti dei due file audio e poi ritroviamo Mattia con tutti i passi avanti fatti nel corso di questi mesi.
Raggiungere soprattutto magari famiglie che in questo momento sono nella disperazione più totale e che si isolano, si chiudono per la vergogna di quello che sta succedendo nella loro casa e pensano di essere gli unici. In realtà non sono gli unici, siamo in tanti, e quindi far sapere che ci siamo e anche che diciamo è una situazione che si evolve e è fondamentale proprio per dare insomma quella speranza e quella, diciamo, quella serenità anche a famiglie che sono veramente nella disperazione.
Anche perché quello che abbiamo registrato in queste giornate è che è importante cogliere da subito i segnali che possono permettere già di percorrere la strada giusta, Francesca.
Sì, allora i primi segnali sono importanti. Adesso è più facile, ovviamente, col senno di poi emergono in tutta la loro chiarezza, ma mentre li si viveva era molto difficile. Nel mio caso mi sono resa conto che mio figlio dei segnali di disagio nell'affrontare il fuori, nell'affrontare il mondo della scuola, il mondo dello sport, li aveva già mandati somatizzando a livello proprio fisico questa difficoltà, per cui lui stava male, stava spesso male, ma viene letta magari semplicemente come un problema appunto medico, per cui ho girato tutti i reparti di gastroenterologia di Milano e dintorni per cercare di capire perché lui stesse continuamente male. E in realtà non veniva mai fuori niente e quindi questo sembrava avvalorare il fatto che fossero delle scuse. In realtà lui aveva un disagio vero e siccome non riusciva a trasmetterlo in nessun modo lo somatizzava attraverso il corpo, ma il suo dolore era reale, concreto e non c'era assolutamente niente di finto, di inventato, però purtroppo te ne accorgi dopo.
Questi sono tutti segnali che noi dovremmo cogliere per cercare di viaggiare a una velocità più bassa e mettere un po' più in alto i valori che dovrebbero essere quelli legati alla persona e al continuo miglioramento e all'aiuto di chi ci sta intorno.
Allora, io lo dico sempre, il disagio che ha vissuto mio figlio mi ha reso sicuramente una donna migliore, una persona migliore, perché mi ha proprio aperto gli occhi su quello che stai dicendo tu. Cioè, lui ha ripreso la sua vita sociale e le sue passioni. Questa società non fa per lui, nel senso che è una società che ti dà delle tappe obbligate da raggiungere in un tempo definito. Se non le raggiungi in quel tempo e con una performance spettacolare, sei fuori. Questa è una pressione che chi riesce a farsi scivolare addosso la cosa la vive in modo leggero e quindi non se ne fa un problema. Chi ha una sensibilità maggiore la vive in modo angosciante.
Ebbene, l'8 marzo siamo riusciti a incontrarci con Francesca e con suo figlio Mattia, che ha superato la sua fase critica, insomma, che capita a tutti noi con diverse intensità almeno una volta nella vita. Mattia ha spiegato quali sono stati i passi che lo hanno portato a far emergere e sbocciare i talenti che per varie ragioni prima rimanevano sopiti. L'incontro è avvenuto ai giardini John Lennon, la nostra postazione, poco prima della diretta di Radio Re 18 per Donne in Movimento. Ecco, Mattia ha raccontato davvero come un fiume in piena come sta, quali sono gli elementi che lo hanno portato a iniziare davvero una nuova vita, e quindi vi proponiamo le sue parole, che sono davvero un esempio, un modello per tanti ragazzi che magari in quella fase critica si trovano ancora. Come sta cambiando la scuola, partendo dall'esempio virtuoso che ti riguarda?
Certo, allora io vengo da un passato molto di alti e bassi e ovviamente ho avuto determinati problemi verso i 13-14 anni con la scuola ovviamente tradizionale, pubblica, facevo l'ITIS, l'informatico, e pensavo di avere una passione per l'informatica o una possibile passione per l'informatica. Diciamo che questa passione si è trasformata nell'esatto contrario, ho avuto difficoltà, si stava trasformando più in una sorta di paura, di quasi terrore, incubo, ecco la parola giusta. Ma cos'era, 2017-2018 credo, ho trovato questa scuola, posso dire,
prego,
la scuola Artademia, una scuola esperienziale, cambia completamente questo sistema di istruzione e mi ha completamente cambiato la vita. Perché? Perché capovolge completamente il sistema di istruzione tradizionale che viviamo, perché secondo me ha tanti problemi, per lo più è indietro col tempo e va cambiato, va portato avanti, va ringiovanito. E la mia scuola mi ha dato l'opportunità di vivere esperienze, cosa che nella scuola pubblica è difficile da fare, sicuramente molto più difficile. Sicuramente non sto dando la colpa in generale all'istruzione generale pubblica, però a mio parere, con le possibilità che si possono avere, a portare l'istruzione a un metodo più esperienziale è veramente importante, perché la mia scuola mi ha fatto vivere tantissime materie diverse che non ho mai vissuto e che quasi non calcolavo, ma me le ha fatte vivere in base, come ho detto, esperienziale, per esempio magari con manualità. Per esempio adesso, siccome stiamo facendo un'intervista magari o per podcast o per radio, ho avuto l'opportunità di provare dei corsi di radio, di podcast, ed è stato veramente importante per la mia formazione. Io adesso, che ho 21 anni, sono entrato a 16-17 anni, adesso non mi ricordo esattamente, io adesso sto provando ad entrare nel mondo dello spettacolo, del teatro, soprattutto a me piace molto il doppiaggio, cosa che per me prima è completamente impossibile. Ed è questa, secondo me, per me è una prova veramente incredibile di questo metodo esperienziale, no? Mi ricordo che per teatro mi hanno dato l'opportunità di fare delle lezioni molto basilari, e non è che si andava sullo specifico, ma un'infarinatura generale di quello che era il teatro l'ho potuto vivere in 4-5 lezioni, e quella è stata la miccia, cioè proprio l'inizio di una fiamma che poi si è espansa ed è arrivata al presente, che sono il media adesso, no? Ed è stato incredibile, ma questo può essere preso ed espanso in tantissimi altri ambiti, materie, eccetera eccetera, ed è bellissimo. La cosa bella è che porta il ragazzo a fare il passo avanti.
Esatto.
Perché alla fine questa scuola non mi dava compiti, non mi dava voti, stava coi miei tempi. La cosa bellissima è che una delle cose più importanti è che mi ha insegnato a capire che ognuno vive la propria vita a modo suo. Io, per arrivare a quello che sono adesso, e magari quello che sarò anche in futuro, non devo avere lo stesso tempo di un'altra persona o di tutte le altre persone. La scuola, per esempio, tradizionale, per esempio un liceo, chiede 5 anni di formazione. E nessun problema con i 5 anni di formazione, ma il problema è, per esempio, quando un ragazzo viene bocciato. Socialmente spesso viene traghettato come una persona che è indietro, è in ritardo, cosa che secondo me è sbagliata. Io ho perso 2 anni di scuola per motivi di salute, andavo anche bene a scuola, avevo una media sul 7, verso il 7 e l'8, per problemi di salute ho perso gli anni, no? E questo mi ha pesato molto, è stata una cosa che mi ha fatto stare molto male, mi ha tenuto in difficoltà. Ma grazie a questa scuola grazie a questo metodo di istruzione alternativo, diverso, nuovo, ho capito che non è vero che io sono in ritardo. Magari io ho avuto bisogno di questi 2 anni in più, di 7-8 anni, adesso facendo l'esempio di qualcun altro, 7-8 anni, persone anche meno, magari non gli servono 5 anni, magari gli ne servono 4. Questo non vuol dire che la persona che ha fatto 4 anni sia più brava di una persona che per ci ha messo 7, 8, 9 anni per crescere, per istruirsi ed essere pronta per il mondo del lavoro, per il futuro, per essere la persona che vuole essere. Adesso non voglio di parlerei per ore.
Però infatti il bello è questo, cioè che la tua voglia è incontenibile di parlare, è fondamentale per chi magari ascolta in questo momento ancora non si sente con la tua prontezza, anche con la tua consapevolezza, no, del percorso. Su un punto siamo chiari, cioè la scuola del futuro, che in realtà in molti casi è già del presente, quella che mette al centro gli studenti, proprio perché la voglia di partecipare viene innescata sulla base delle proposte che vengono fatte dai docenti, quindi di media, di linguaggio, di approcci vicini a loro, nel senso che fanno scaturire questo innesco, l'innesco che è chiarissimo, con te c'è stato.
Sì, ma per esempio un sistema che secondo me funziona è un sistema di istruzione che ti dà un'idea anche di quello che vivrai in futuro, no? Quindi la radio, per esempio, facciamo sempre l'esempio della radio,
sì.
Vivi un'infarinatura generale di quello che è la radio, magari di un giorno di lavoro nel mondo della radio, di quello che ti potrebbe puoi vivere nella radio. Poi se questo ti piace, tu sei disposto a imparare tutto quello che c'è sotto al mondo della radio, sei molto più spinto a sacrificarti, anche a digerirti quelle cose che all'inizio per te sono difficili o non ti piacciono. Per esempio, io quando sono andato all'ITIS, io sono partito imparando tutta la parte ovviamente logica di studio, libri, eccetera, eccetera, e ho avuto fatica, cioè ho faticato perché io avevo un'idea della mia passione per l'informatica. Ovviamente poi questa cosa è soggettiva, ognuno la vive in un modo diverso, uno può essere sicuro di quello che vuole fare come uno può non esserlo, però ovviamente se parliamo di ragazzi è difficile trovare un ragazzo che sia già all'età di, quando è che inizia le superiori, a 14 anni già sicuro di quello che vuole fare, quello che del lavoro che vuole fare, quello che vuole essere. Il bello della vita è anche perché un giorno all'altro ti può cambiare in cose negative, ma soprattutto anche in cose positive. Io cerco di focalizzarmi su quelle. E io, per esempio, l'informatica era un'idea. Non ho avuto quell'esperienza o quel piccolo assaggio per dire cavolo che bello, voglio continuare. Io l'ho visto.
Era un'ipotesi,
assolutamente. E questo mi ha portato a questa situazione difficile. No, ripeto, ci tengo sempre a precisare, questa è stata una mia esperienza personale, e quello che è successo a me ognuno lo vive in modo diverso, però è molto probabile che possa succedere con un metodo. Salta questo passaggio che secondo me è molto importante.
Benvenuto a Indaco.
Ciao, grazie, ciao a tutti.
Allora, intanto Mattia, come stai?
Ma io tutto bene, alti e bassi, ma comunque oggi tranquillo, dai, me la sto godendo.
Allora, c'è stato uno spettacolo, Hikikomori Van Gogh, per 4 serate, insomma, che ha preso spunto dalla tua storia. Abbiamo più volte parlato anche con Lina e Fabio della profondità dei tuoi testi, di come scrivi, come riesci a scavare dentro te stesso e come riesci a trovare delle espressioni nelle quali si possono riconoscere tanti ragazzi che magari in questo momento si trovano ancora in fasi complicate della loro esistenza. Intanto partiamo da questo spettacolo di cui mi hanno parlato benissimo.
Sì, no, bellissimo veramente. Io sono andato alla prima e veramente credo sia stato un'ora che mi ha colpito, soprattutto personalmente, per la mia vicenda, ma veramente sono stati 2 attori che volevo comunque citare, volevo ricordare ovvero Francesco e Emanuele, veramente bravissimi, che i due hanno creato uno spettacolo che non solo, cioè, mi ha colpito tanto personalmente, ma mi ha colpito anche per come è stato strutturato, no? Parlare di questo tema, di questa situazione, di questa tematica è molto difficile. Hanno cercato in tanti modi di documentarsi, hanno chiesto, mi hanno fatto anche un'intervista e mi hanno anche chiesto questo testo che non ho avuto problemi a condividere e che hanno usato in modo perfetto. Sì. Ma la cosa che volevo condividere e che mi è piaciuta veramente tanto, che mi ha colpito, è che sono riusciti a trasformare questo spettacolo in una storia che io trovo molto, è molto difficile da digerire. Puoi portarla a un pubblico adulto o a un pubblico di giovani, no? Loro sono riusciti a trovare la strada proprio in mezzo, che io, cioè, personalmente trovo molto difficile da fare su questa tematica. E veramente complimenti ancora, perché è stato veramente difficile da creare sicuramente, ma poi realizzarlo in questo modo ce ne vuole veramente.
Ma senz'altro mi piacerebbe ascoltare anche la loro voce in futuro, ma intanto ovviamente le sensazioni che tutti coloro che ascoltano apprezzano Indaco erano fondamentali da avere subito, erano le tue, anche perché tra le tante cose che hai detto a marzo ce n'è una che forse fa capire meglio di altre come la situazione si possa evolvere. Un concetto che tua mamma ha ricordato più volte. Tu hai detto, insomma, se una cosa ti piace sei spinto a sacrificarti, non guardi l'orologio, e quello veramente fa venire fuori tutta l'energia che hai dentro.
Sì, no, ma io personalmente col teatro il mio problema principale che ho anche in questo momento e che ho avuto anche in passato è questo mio continuare a pensare al dopo, a pensare a cosa devo fare, alla mia prossima mossa, e questo è un problema, no? Non mi fa star bene. La cosa che mi ha aiutato tanto nel teatro e in generale nel mondo della recitazione e anche in generale fare quello che amo fare è il vivere il presente, ed è una cosa che cerco di portarmi avanti, di lavorarci sopra, perché è quello che veramente mi fa star bene, stare lì e non pensare ad altro e vivere quello che sto facendo. E ovviamente se sto apprezzando quello che sto facendo non c'è niente di meglio, sicuramente.
Mattia, sei in buona compagnia, anche perché considera che riuscire a vivere pienamente il qui e ora è proprio l'obiettivo di ogni essere umano. Quindi non sentirti solo in questa ricerca, perché davvero è molto complicato, perché siamo portati anche per come è organizzata non soltanto la società ma proprio il mondo del lavoro a pensare sempre a quello che fai il giorno dopo, e quindi davvero il rischio di non godersi anche le cose belle è sempre dietro l'angolo. Però comunque il fatto che tu l'abbia posto come obiettivo e abbia un'analisi così forte e consapevole di come ti senti è già il primo passo.
È assolutamente, cioè, vedendomi personalmente, una cosa che trovo molto importante è prima di tutto avere un'idea della situazione, no? È una grandissima base, no? Da dove partire, perché so e ho conosciuto anche tante persone, soprattutto ragazzi della mia età, che non hanno ancora questa idea, questa base, questa idea della loro vita in generale, della loro situazione. È difficile perché non si ha un punto, un'ancora di partenza. Ovviamente non è che sia la soluzione sapere qual è l'obiettivo, in cosa bisogna puntare, partire, però è sicuramente un grosso vantaggio, cioè esserne consapevoli è importantissimo sicuramente.
Guarda Mattia, intanto invitiamo tutti coloro che ci ascoltano a continuare a scavare in loro stessi per trovare quella molla che poi è quella che ci porta avanti, no? Che ci dà quella grinta, quella capacità di dire sì, questo è il mio posto nel mondo. Non è semplice, però per tutti noi arriva un momento in cui quel posto lo troviamo. Penso ancora con grande piacere all'incontro che ho avuto lo scorso marzo. Non è passato poi tantissimo, Mattia? Anche con tua mamma Francesca, ma tu avevi già questa convinzione, quindi quella già passava di persona, passava al microfono, quindi quello che è successo appunto nelle ultime settimane, questo spettacolo così bello, ed è importante darti voce, perché davvero sei di fatto, come abbiamo detto, un testimonial di chi ce la può fare, e questo è molto importante.
Grazie mille, veramente. Ma, come ho detto, una cosa importante che voglio comunque aggiungere è che è normale avere dei momenti dove è difficile vivere questo presente che abbiamo appena citato, ne abbiamo appena parlato. È normale, bisogna dare tempo a questi ragazzi, a noi, ma in generale a tutti, non solo ai ragazzi, a questa società. Bisogna dare il tempo giusto a tutti, perché è difficile prendere singolarmente le persone, giustamente, però bisogna farlo, perché come avevo già detto, se io ci posso mettere di più di un'altra persona a realizzare qualcosa, non vuol dire che io sia in ritardo, vuol dire che io ho bisogno di più formazione, di più tempo, e magari ne avrò bisogno di meno in altre, solo che ce ne dimentichiamo spesso, ed è normale, e lo capisco, però è giusto ricordarlo, perché molte volte ovviamente ci sono delle ricadute, c'ho anch'io delle ricadute, certe volte magari anche pesanti, magari difficili, ma non bisogna pensare che, soprattutto di essere in ritardo, ed è una cosa che cerco di levarmi dalla testa, ma in più bisogna accettare di avere questi momenti, no? Perché alla fine la vita è fatta di alti e bassi, e onestamente la trovo bella, la trovo affascinante proprio perché ha questi alti e bassi. Non ci sarebbero gli alti senza i bassi e viceversa, quindi è difficile, ma va accettata. Ed è normale che nei momenti di caduta, di difficoltà, è normale lamentarsi, è normale piangere, è normale arrabbiarsi, è normale avere anche situazioni di incoerenza, no? Adesso sto dicendo queste cose, ma quando sto male molto probabilmente dico l'esatto contrario, ma è normale, bisogna accettarlo, ed è difficile, è difficile, ma va fatto, e lo facciamo, e lo faremo, perché è questo che ho notato, ma almeno con la maggior parte delle persone. Un po' di speranza.
Sì, e del resto senza la bellezza delle onde non ci sarebbe neanche la radio, quindi giusto e normale avere la classica sinusoide, però insomma poi si cresce sempre, quindi le tue parole sono anche ossigeno per tutte le figure professionali che sono spesso coinvolte in questo ambito, e proprio questo invito a non avere fretta, a considerare ogni persona come mondo a sé, perché questo abbiamo imparato a capirlo. Perciò sempre avere la capacità di accettare e di accogliere, dare i tempi giusti. Quindi ti ringrazio molto, Mattia, e alla prossima.
Grazie mille, grazie a tutti voi, grazie agli ascoltatori.
Ciao.
Grazie mille, ciao.
When your day is long and your nights, the nights are yours alone. When you're sure you've had enough of this life, but hold on, hey, don't let yourself go, don't know. Everybody cries, hey, and everybody hurts, oh, sometimes everything seems wrong. Oh yeah. Now it's time to sing along. Oh my. When your days and nights are long, if you feel like letting go, hold on, think you've had too much, I guess, of this life, won't you? Hold on, yeah. Well, hold on, hold on, hold on, 'cause everybody hurts. Ooh, my, my, take comfort in your friends. Mm-hmm. 'Cause everybody hurts. When you're on your own in this life, and your days and nights are long, oh yeah. When you think you've had too much of this life, just hold on, hold on.
R18 e ti senti a casa.